Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: Papa Francesco per il Family Global Compact, presentato oggi in Vaticano, la famiglia generatrice di bene comune. Il presidente italiano Sergio Mattarella in visita sui luoghi dell'alluvione dell'Emilia-Romagna, ai volontari dice: siete un esempio. Kosovo, cresce la tensione dopo gli scontri che ieri hanno provocato 41 feriti tra i militari inquadrati nella missione della NATO. Un cordiale saluto da Stefano Leszczynski. È stato presentato questa mattina in sala stampa vaticana il Family Global Compact, un programma condiviso di azioni per mettere in dialogo la pastorale familiare con i centri di studio e ricerca sulla famiglia delle università cattoliche di tutto il mondo. Un'iniziativa del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali, che l'hanno illustrata ai giornalisti e hanno letto il messaggio di Papa Francesco su questo patto sulla famiglia. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Non possiamo rassegnarci al declino della famiglia generatrice di bene comune in nome dell'incertezza, dell'individualismo e del consumismo che prospettano un avvenire di singoli che pensano a se stessi, né essere indifferenti al suo avvenire come comunità di vita e di amore. Per questo, nel suo messaggio, il Papa invita ad aderire a questo patto le università cattoliche e gli uffici di pastorale familiare delle chiese di tutto il mondo per attivare una sinergia per una migliore promozione di una cultura della famiglia e della vita che aiuti le nuove generazioni in questo tempo di carestia della speranza ad apprezzare il matrimonio, la vita familiare con le sue risorse e le sue sfide, la bellezza di generare e custodire la vita umana. Francesco ricorda il compito degli Atenei cattolici di sviluppare analisi approfondite nei diversi campi sul matrimonio e la famiglia per sostenerne l'effettiva importanza all'interno dei sistemi di pensiero e di azione contemporanei. Perché se gli studi confermano la crisi delle relazioni familiari e le difficoltà a formare una famiglia senza supporti adeguati da parte della società, mettono anche in luce per il Papa come la famiglia continui ad essere la fonte prioritaria della vita sociale e mostrano l'esistenza di buone pratiche che meritano una diffusione globale.
E Papa Francesco ha ribadito l'invito ad aderire al Family Global Compact attraverso un tweet. Ha detto: invito a dedicarsi con creatività e fiducia a tutto ciò che può aiutare a rimettere la famiglia al cuore del nostro impegno pastorale e sociale. La solidarietà è un percorso privilegiato verso la pace, lo ha detto ieri il segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Gallagher, intervenuto alla GlobSec di Bratislava, la più importante piattaforma multilaterale sulla sicurezza. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Monsignor Gallagher mette l'accento sul fatto che solo la solidarietà può far nascere una pace duratura. Esprime poi vicinanza spirituale a chi vive in guerra, dall'Ucraina alla Somalia, l'Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo e lo Yemen. Assieme ai conflitti armati, Gallagher cita anche i cambiamenti climatici e le turbulenze economiche come cause che incidono per il presule su tutti e non solo su coloro che le subiscono direttamente. Per questo, afferma, è decisiva la scelta solidale. La solidarietà messa in pratica è sentire di appartenere alla famiglia umana, il cui benessere generale dipende dal benessere di ognuno di noi in ogni angolo del mondo. Infine, afferma Gallagher, non bisogna fare alcuna distinzione di status sociale, religione, razza etnica, perché gli altri sono nostri simili, con i quali condividiamo la stessa dignità umana.
Parliamo ora dell'Emilia-Romagna, dove oggi si è recato in visita nelle zone colpite dall'alluvione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per testimoniare la solidarietà dello Stato. Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione, che deve essere veloce, ha detto da Forlì. Il servizio è di Sofia Ruda.
Mattarella ha scelto Modigliana come prima tappa della sua visita in Romagna. Giuseppe Mercatali, membro del Consiglio Pastorale della Chiesa di Santo Stefano Papa, racconta la visita del Capo dello Stato nel comune faentino.
È arrivato nella piazza Matteotti, accolto dai sindaci di Modigliana e Credossi, con cui a piedi, insieme al presidente Bonaccini, sono arrivati alle porte del municipio, dove l'hanno accolto tutti i bambini delle scuole di Modigliana. Il sindaco ha consegnato qualche dono al presidente e un libro sulla storia di Modigliana.
Il presidente si è poi spostato a Forlì, dove lo attendevano squadre di soccorritori. La sua visita, una carezza al cuore, si leggeva in un cartellone esposto da alcuni ragazzi in piazza. In seguito è giunto a Cesena, al centro di raccolta Don Milani. Le tappe successive sono Ravenna e Lugo di Romagna, infine Faenza per un incontro con i sindaci delle zone colpite.
Netta affermazione del centrodestra nella tornata amministrativa di primavera, strappata dopo 30 anni al centrosinistra anche Ancona. La premier Giorgia Meloni si complimenta con i sindaci, sottolineando che il centrodestra ha riconfermato la sua forza e punta decisa verso il programma di riforme con l'obiettivo di stabilità politica e crescita economica. È invece allarme nel Partito Democratico, dove la leader Elly Schlein dice che da soli non si può vincere. 41 soldati della NATO sono rimasti feriti durante gli scontri di ieri in Kosovo, motivo del conflitto, le elezioni di alcuni sindaci di etnia albanese. La NATO è quindi intervenuta per sedare l'assedio del municipio della città di Zvečan. Aumenta quindi la tensione tra Pristina e Belgrado, che si scambiano accuse. Diego Laudato ha chiesto a Mauro Ungaro, direttore del giornale La Voce Isontina, di fare il punto sul travagliato percorso di pace tra Kosovo e Serbia a distanza di oltre 20 anni dalla guerra di Jugoslavia.
Io metterei come punto fermo la proposta, che non è stata firmata ma solo accettata, dello scorso 27 febbraio a Bruxelles, in cui Belgrado ha fatto dei passi avanti verso questo obiettivo. Quello che abbiamo visto succedere nella municipalità di Zvečan è anche frutto di questo momento. Il problema è figlio di quelle elezioni amministrative che si sono tenute nel nord del Kosovo lo scorso 23 aprile. Sono state completamente boicottate dalla maggioranza serba. La situazione è degenerata e quindi credo che in questo momento siano particolarmente importanti gli appelli che sta facendo l'Europa alla calma.
C'è il rischio di un'escalation nei Balcani che possa trasformarsi in un nuovo conflitto interno all'Europa?
Diciamo che i passi che sono stati fatti hanno portato maggiore stabilità. Più che essere un episodio del conflitto tra Belgrado e Pristina, si tratta di un fatto locale. La sensazione è che tanto Belgrado quanto Pristina stiano facendo di tutto perché si torni a parlare con calma fra le parti sul territorio.
Parliamo della guerra tra Russia e Ucraina. Droni all'attacco di Mosca, colpiti due edifici residenziali. La difesa russa accusa Kiev di terrorismo e far sapere che 3 droni sono stati disattivati dai sistemi di guerra elettronica, deviando dagli obiettivi previsti, mentre altri 5 sono stati abbattuti. Il sindaco di Mosca riferisce di 2 persone ferite lievemente. Il governatore della regione invita invece la popolazione a mantenere la calma. Nella notte nuovi attacchi russi anche sull'Ucraina, 3 ore di raid con più ondate contro Kiev, colpito un grattacielo, il bilancio è di una donna morta e 13 feriti. Oltre 13 milioni di bambini invece in Sudan hanno bisogno con urgenza di aiuti umanitari, lo ha affermato a Ginevra il portavoce dell'UNICEF James Elder, definendo questo dato sconcertante. In risposta all'escalation della crisi nel paese africano, l'organizzazione ha inoltre lanciato un appello per raccogliere 838 milioni di dollari per continuare a fornire assistenza vitale. Si celebra oggi la giornata mondiale dedicata alla sclerosi multipla, malattia che attacca il sistema nervoso centrale e che in Italia colpisce circa 133.000 persone. Il commento su ricerca e terapia del professor Massimiliano Mirabella, direttore dell'unità operativa del centro di sclerosi multipla della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Al microfono di Eliana Storri.
Il nostro obiettivo ultimo è quello di bloccare le fasi progressive della malattia e su questo, diciamo, la ricerca in tutto il mondo si concentra in maniera importante. È altrettanto importante però che i pazienti consultino i neurologi che si occupano di sclerosi multipla, perché trascurare segni e sintomi può portare a un ritardo nella diagnosi e questo ovviamente non è un vantaggio per il paziente.
Un messaggio alle persone con sclerosi multipla.
Mi piace dire ai pazienti che già con l'utilizzo dei farmaci negli ultimi 15-20 anni è cambiata radicalmente la storia della maggioranza dei pazienti e quindi vediamo sempre meno nei nostri ambulatori, nei nostri centri di sclerosi multipla, pazienti che accumulano alti livelli di disabilità. E sicuramente oggi abbiamo il grande vantaggio di poter fare delle diagnosi veramente precoci e quindi di iniziare tempestivamente la terapia.
Termina qui questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e da Stefano Leszczynski, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata, all'ascolto dei programmi della Radio Vaticana.